Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte?
Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi?
Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani.
Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di
antispecismo,
liberazione animale e della terra.
Fibio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi mi sparo! Prima o poi mi sparo!
Eccoci tornati a Radio Possum. Sono le 22:20, come solito in ritardo.
Con calma. Con calma.
Insomma, di cosa parleremo questa sera?
Una bella domanda.
La domanda è una risposta difficile. Un sacco di cose.
Tutte cose di poco valore, comunque.
Vabbè, dai, qualche anticipazione?
Io direi Giovanardi, sicuramente.
Mi hai rovinato l'effetto sorpresa.
C'è la grande sorpresa di stasera.
L'argomento che lo... Poi, non so, parleremo forse di abbattimenti con taglie, Wanted.
Anche effetto serra, ma anche negazionisti.
Mamma mia, un po' di tutto.
Paura e panico.
Paura e panico.
Ah, partiamo con una canzoncina così iniziamo a prepararci.
Sì, ma non pensate che non abbiamo preparato la trasmissione questa sera e che stiamo improvvisando tutto, perché non è così.
Noi non siamo assolutamente estemporanei. Questa trasmissione è frutto di pianificazione almeno settimanale.
Quasi mensile, cioè.
Sì, sì.
Abbiamo lunghissime riunioni di redazione e del comitato centrale. Presieduto da Mocio.
Perché?
Presidente Mocio.
Se veramente lo presiedessi io questo comitato centrale, chissà di che parleremo. Probabilmente faremo tipo una puntata su Raffaella Carrà o cose del genere.
Su Tiziano Ferro.
Su Tiziano Ferro. Vabbè, va censurato.
Forse tutti preferirebbero questo, no?
Forse sì. Siamo sempre in tempo comunque.
Va bene, andiamo allora con una canzone.
Che ci sentiamo?
Torero di Psicosis.
Acrobazie per parlare nel microfono.
Torero! esta fiesta. Llegaron los productores que no pueden escapar. Bacterias se clavan en su cuerpo ya cansado. Su sangre está picando y tú lo ves.
¡Tú lo ves!
Corta rabo y oreja.
¡Torero!
Yo no entiendo por qué hay que festejar. La muerte y la tortura no es arte ni cultura. Este lema no lo tienes que olvidar. ¡No! Ver tortura animal. Nunca más tortura animal. No quiero ver tortura animal. Nunca más tortura animal.
Allora, torniamo in diretta.
Inizio subito io col discorso. Avevamo già detto qualche puntata fa che avremmo parlato dell'effetto serra. Io ho trovato questo articolo interessante su Internazionale e ho pensato un pochino di parlarne anche a voi, con voi, del fatto che comunque, anche se sembra, come dire, una cosa abbastanza risaputa, che è provocato da noi l'effetto serra, cioè l'aumento della temperatura della nostra atmosfera, non è così, diciamo, accettato da tutti o comunque così banale come discorso, perché, come sapete, soprattutto negli Stati Uniti, vabbè, in altri paesi che ovviamente stanno cercando di allungare i tempi, di non accordarsi sulle emissioni, sulla diminuzione delle emissioni, così si parla spesso e si attaccano gli scienziati che comunque fanno dei lavori di ricerca molto importanti, tra cui uno scienziato che già nel 1988 fece parte di una commissione scelta proprio dal governo, poi oltretutto, sugli studi sul clima, appunto, sui risultati sul clima. E questo scienziato, appunto, già nell'88 parlava di, insieme agli altri, dell'innalzamento delle temperature che aumenta il rischio di tempeste violente, di siccità, inondazioni, i ghiacciai e le calotte polari che si sciolgono, il livello del mare che sale. Insomma, già da tempo se ne parlava, e nel 2013 ancora non ci sono accordi, come sapete, dopo l'incontro a Doha. Insomma, già il colpo d'arresto negli Stati Uniti era avvenuto già nel 2002, quando un consigliere dell'allora presidente George Bush preparò un copione con un'imponente controffensiva. Appunto, i repubblicani, spinti dalle lobby sul petrolio, come sappiamo, insomma, da sempre hanno aiutato anche con finanziamenti importanti questi pseudoscienziati che cercavano appunto di invertire la rotta su questo tema e di dire che era tutta, diciamo, una messa in scena e appunto furono pagati da milioni di dollari, da, per esempio, dall'ExxonMobil o da altre ditte che sono grandi colossi del petrolio, che cercano in qualche modo di, come dire, salvarsi e salvare le loro economie. Ma non pensate che questo preoccupi solamente gli Stati Uniti, perché in qualche modo c'è stato uno sbarco anche in Europa di queste persone che comunque cercano in qualche modo di rendere difficile la vita anche agli scienziati che fanno il loro mestiere, per esempio con la famosa questo Mann, questo scienziato di cui parlavo prima, Michael Mann, aveva elaborato una teoria che era la teoria della mazza da hockey, perché appunto fino al 1850, secondo i suoi studi, le temperature dell'atmosfera non erano rimaste comunque in un sostanziale equilibrio, fino a poi nel 1850 con la rivoluzione industriale e quindi l'aumento dell'uso di combustibili fossili, e quindi era stata causata da questi combustibili ovviamente l'innalzamento delle temperature e l'attuale effetto serra. quindi a formare una sorta di... la forma del suo studio era quella appunto di una mazzata hockey. In Europa, soprattutto con la Germania, adesso questi pseudoscienziati che cercano di limitare i danni delle nuove teorie, appunto ha portato una sorta di nuova politica anche in Europa. E questo è quello che cercano di fare, cioè far capire a tutti che l'effetto serra è una grande balla. Quindi state attenti, non credete a certe stupidaggini.
Sì, e poi tra l'altro diciamo quello che vanno in giro dicendo appunto le lobby anti effetto serra, che poi sono lobby anti-ecologiste, che sono composte da varie entità, è il fatto che ci sono stati nel corso delle ere paleozoico, mesozoico, eccetera, quindi diciamo ternario, quaternario, stiamo risalendo milioni di anni fa, ci sono stati dei cambiamenti climatici bruschi e quindi diciamo i loro studi si basano fondamentalmente sul fatto che il grande cambiamento climatico che abbiamo ora non è dovuto all'effetto serra, che lo ricordiamo è un fenomeno per il quale la CO2, cioè l'anidride carbonica, crea una sorta di specchio che intrappola i raggi solari e quindi crea un surriscaldamento della Terra. Loro dicono che il riscaldamento globale non è dovuto all'aumento di CO2 e quindi all'effetto serra, ma bensì al fatto che è un cambiamento fisiologico del clima terrestre che poi si concluderà con una glaciazione. Questa cosa qui è anche possibile, che ci sia una glaciazione. Non è che gli scienziati che studiano l'effetto serra lo escludono, ma non è assolutamente una cosa fisiologica del pianeta, perché sebbene ci siano stati bruschi cambiamenti climatici nel passato, erano dovuti al fatto che la Terra all'inizio era un ammasso di roccia fusa altamente instabile e quindi in continuazione si creavano delle nubi di gas che rendevano anche l'atmosfera qualcosa di esplosivo. Cioè, nel vero senso della parola, c'erano esplosioni dovunque, anche sulla Terra, dentro la Terra, e quindi la Terra normalmente cambiava il suo clima con l'aumento e l'abbassamento delle temperature. Adesso quello che invece è successo negli ultimi anni è stato chiaramente un cambiamento, un aumento di temperatura dovuto appunto alla rivoluzione industriale, all'uso di combustibili fossili, il petrolio, e poi recentemente negli ultimi anni si è scoperto anche che tra le maggiori cause dell'aumento di CO2 ci stanno chiaramente gli allevamenti di bovini e il fatto che comunque sono la prima causa di deforestazione e anche il fatto che comunque i bovini di per sé producono molta CO2 tramite il fatto che comunque sono dei ruminanti e quindi producono molto gas e quindi hanno delle scoregge alla CO2 che fanno paura.
Anche le due non sono male comunque.
Anche le mie non...
Oh, cioè sei un bovino anche tu.
Non credo.
Però noi siamo antispecisti, quindi non, figurati, non c'è nessun problema.
Se sono un bovino, sono un bovino anoressico.
Puoi scoreggiare quanto vuoi, insomma.
Magari in ambienti aperti.
Sì, sì. Abbiamo le finestre.
Vabbè, basta, volevo dire solo questa cosa. Mi avete umiliato così davanti ai microfoni.
No, io riportando
non
la...
Non farò mai più una puzzetta.
Riportando un po' di serietà, volevamo dire che troppo spesso questo discorso viene sentito da tutte le persone che lo vedono come qualcosa di lontano da loro, come qualcosa nelle mani di pochi politici o di pochi industriali, e tutti a parole si dicono anche ecologisti o comunque sensibili a questo tema. Pensiamo che la responsabilità sia nel comportamento individuale delle persone, senza per questo aspettarsi cambiamenti dalle leggi, dall'illuminazione dei politici, anche perché in questo senso di prospettive positive ce ne sono poco. Negli Stati Uniti la Camera, quindi uno dei due rami del Parlamento, è in mano al Partito Repubblicano, vi sono tra l'altro nuove realtà industriali come la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, il Sudafrica, i cosiddetti BRICS che premono e che non vogliono alcun limite diciamo alla loro politica di industrializzazione, quindi anche seguendo una visione diciamo così legalistica e politicistica nel senso peggiore della parola, le prospettive non sono certamente buone, per cui insomma pensiamo che questo discorso riguardi gli individui in prima persona con i loro comportamenti, con il loro modo di vivere e con le loro azioni quotidiane, senza per questo ergersi chiaramente a profeti. Nessuno di noi è primitivista, usiamo la macchina, chi più chi meno e via dicendo, però senza dubbio è lo stile di vita degli individui anche le loro scelte di consumo ovviamente, che determinano l'industrializzazione, determinano l'effetto serra e determinano degli sconvolgimenti climatici che comporteranno una catastrofe ecologica. Per esempio la FAO anni fa aveva stimato che entro il 2000, mi sembra adesso, o il 2040 o il 2050, si rischia che metà della porzione della superficie del Bangladesh sia completamente seppellita dalle acque, dalle inondazioni, una sorta di tsunami permanente, diciamo. Il che provocherà, oltre che chiaramente milioni di morti, provocherà anche flussi migratori di almeno 50-60 milioni di persone all'improvviso. Quindi, insomma, niente. Tutto questo per dire che non è una questione a noi lontana, che riguarda il G8, riguarda 10-20 politici e i loro amici industriali, ma è qualcosa che è strettamente vicino a noi e su cui anche noi, con il nostro stile di vita e con le nostre scelte quotidiane di vita, che sono in primis poi anche scelte politiche, possiamo in qualche modo influire.
Sì, tra l'altro poi c'è anche un discorso sul fatto che la lotta appunto ecologista intesa in senso radicale è una lotta fortemente internazionalista, visto che ad oggi ci sono popolazioni di varie parti del mondo che risentono direttamente in prima persona e che si vivono oggi e già da qualche anno gli effetti dei cambiamenti climatici, prima di tutte ad esempio le isole del Pacifico che stanno scomparendo. Tra 10 anni ci saranno delle persone che non avranno più le loro case, i loro posti dove vivevano, cioè delle isole sul Pacifico, perché dall'alto, dal resto del mondo ha deciso per loro che diciamo non era più il tempo per vivere su quelle isole, perché c'erano altri affari in ballo, affari appunto sui soldi che hanno comunque contribuito ad alzare il livello del mare, e quindi queste isole scompariranno. È un discorso analogo si può fare per le popolazioni indigene, ad esempio delle foreste pluviali, della foresta amazzonica, che non hanno più appunto una casa dove vivere, perché
dell'Indonesia anche, di cui abbiamo parlato qualche mese fa,
il Borneo,
sentendo un attivista che si occupa della deforestazione in Borneo.
Eh sì. E quindi comunque tutto questo per dire che non è una cosa, come dicevi tu, cioè nel senso che ti do ragione, non è una lotta lontana da noi, non è una cosa che succederà, che riguarderà i nostri nipoti per chi ce li avrà, ma cioè, è una cosa che ci riguarda da subito, perché se veramente noi guardiamo al di là di 10 metri più avanti a noi, vediamo che ci sta un mondo là fuori di persone che sta vivendo in prima persona gli effetti drammatici dell'effetto serra, anche dal punto di vista umano. Quindi facendo un discorso però antropocentrista, ci sono delle persone che così non so se vogliamo mettere una canzone
sì, spezziamo un attimino l'atmosfera.
Sì, forse è meglio.
Time to fight. Get up, wake up. We share a common blood.
E allora, il momento che aspettano sempre grandi
io
e piccine.
Io non vedevo l'ora.
E piccine. Giovanardi Moment. Che cosa avete trovato questa settimana?
Delle chicche fantastiche proprio.
Perché tutti parlano di quello che ha detto Berlusconi, ma Giovanardi ha detto cose ancora migliori.
Non lo lascia del
Giovanardi è sempre... Ma io infatti non capisco queste polemiche basse, Angelino Alfano, Berlusconi. Ma Giovanardi, ma candidate lui, ma che aspettate? Ma potete
nuovo
conquistare
premio
il mondo.
Cioè, ricordiamo Giovanardi, il miglior amico di allevatori, vivisettori e pellicciai. Circense.
Secondo me sarà presidente dell'universo. Per questo che il mondo è una merda, perché nessuno ha capito le potenzialità del Giova. Oh, ma tra l'altro siamo in par condicio, non so se possiamo.
Vabbè, dai, non far friggere i nostri ascoltatori in attesa e cominciamo a dire e a ripetere le sue dichiarazioni.
Per par condicio diciamo che anche il centrosinistra può diventare padrone dell'universo se vuole.
Sì, sì.
Che mi però gli manca un talento del genere comunque.
Ma questa sera comunque parleremo del signor G.
Cosa ha detto il signor G in questi giorni? Vediamo un po'. Giovanardi nega che ci sia mai stato un olocausto gay. La parola olocausto non può essere usata per i gay, per un semplice motivo: la parola olocausto può essere usata solo ed esclusivamente per quel progetto criminale di cancellare dalla faccia della terra milioni e milioni di persone sulla base soltanto del fatto che fossero ebrei. Che poi i nazisti abbiano perseguitato gli zingari, gli handicappati, gli omosessuali. Ma attenzione, solo una fattispecie di omosessuali, perché ormai è dimostrato che buona parte della dirigenza nazista e delle SA erano omosessuali, compreso S. Facevano una differenziazione fra i comportamenti, gli atteggiamenti. Che siano stati perseguitati gli omosessuali? Assolutamente sì. Come purtroppo il nazismo perseguitò gli zingari, le minoranze, gli handicappati, i subumani, come li chiamavano loro.
Sì, e tra l'altro su un articolo online c'è anche un riassunto delle puntate precedenti in cui possiamo... Scusatemi se mi viene da ridere, ma perché io stimo molto il signor G. ci sono appunto varie chicche che lui ha detto nel corso degli anni, tra cui... quando ci ricordò che ci sono organi costruiti per ricevere e organi costruiti per espellere, con evidenti riferimenti.
Non ho capito, me la puoi spiegare?
Sì, sì, non comprendo.
Non lo so. Siamo in fascia protetta, non si può dire sedere, forse.
E quindi, secondo il signor G, a Radio 24, un anno e mezzo fa circa, diceva queste cose, questa differenza di organi costruiti per ricevere e organi costruiti per espellere suppone che nel momento delle educazioni sessuali nelle scuole è normale, corretto e fisiologico dare un modello. Gli organi dell'uomo e della donna sono stati creati per certe determinate funzioni e non è altrettanto naturale il rapporto tra due uomini o due donne.
E poi ricordiamo anche quando gli chiesero che effetto gli faceva vedere due donne in stazione che si baciavano, lui rispose: a lei che effetto fa? Se uno fa pipì, se lo fa in bagno va bene, ma se uno fa pipì per strada davanti a lei può darle fastidio.
Ma poi il signor G si è occupato anche della questione dell'esercito italiano e ha suggerito alla trasmissione radiofonica La Zanzara le stanze separate per i militari omosessuali. Lui dice: è una questione di buonsenso. Se avessi due o tre persone che non solo sono gay ma vogliono praticare in maniera attiva la loro omosessualità, avrei qualche imbarazzo a essere in una camerata con loro. Le camerate separate sarebbero una cosa assolutamente normale. Come vedete, spazia un po' dalla storia alla strategia militare come von Clausewitz, fino addirittura alla fisiologia e all'anatomia umana. Ma insomma, c'è sempre una costante, un filo conduttore.
È molto dotto e sa di un sacco di cose. È normale che parli così. E che cosa altro ha detto il Giova oggi?
Guardate, potete trovare una summa del G pensiero su, cercate su Google, c'è un articolo del Fatto Quotidiano che riassume, del 27 gennaio 2013, che riassume un po' le perle del signor G negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Insomma, noi vi terremo sempre aggiornati qualora dovessero uscire.
Ma scusa, ma
novità.
Ma lo scoop sulla bomba sull'aereo?
La bomba nel cesso.
La bomba nel cesso.
Ma come? Cioè, ce la siamo dimenticata?
Stai scherzando? Il signor G sa un po' di tutto, forse non lo
era
so.
Lì.
Memore dei vecchi.
Si occupa anche di spionaggio il signor G.
Memore degli scherzi che si fanno al liceo quando lanci i petardi nel cesso per saltare la scuola il giorno dopo. Lui ha scoperto quello che è successo il 27 giugno 1980 sui cieli di Ustica.
Era una bomba.
Raccontatecela un po'.
E niente, in attesa di leggere le motivazioni della Cassazione civile che condanna lo Stato per Ustica, si deve rilevare che secondo quanto anticipato dall'agenzia, aspetta che non lo trovo.
Hai rovinato la poesia, hai rovinato il momento statico di attesa.
Cioè. Aspetta, volevo leggere quando riceve la bomba nel cesso.
Allora, viceversa, secondo tutte le commissioni di un'inchiesta che si sono interessate del caso, l'aereo è esploso a causa di una bomba collocata nella toilette di bordo, mentre si è accertato che al momento della caduta non c'erano altri aerei nei pressi del DC-9 dell'Itavia.
Lo so, ragazzi, io ve l'ho detto che può conquistare.
Non è stato un missile a tirare giù l'aereo di Ustica che ha fatto decine di morti, come riconosciuto dalla sentenza della Cassazione, ma il signor G... Il signor G ci fa sapere che è stato un mortaretto nel bagno.
Vabbè. Qualcuno voleva fare uno scherzo, hanno lasciato la bombetta nel cesso per fare uno scherzo.
Cazzo, gli è andata male però.
Gli è scoppiata male, lascia stare, sono cose che non ti devi interessare.
Vabbè, interessante anche questa ricostruzione storica del signor G, che dopo quella sull'olocausto anche su una delle pagine peggiori della storia recente italiana. E niente, vabbè, pensiamo che insomma non ne parlavamo da un po' del signor G, però diciamo che oggi abbiamo messo
vota signor G
parecchio seitan al fuoco, ecco, insomma, quindi
vabbè, dai, ma vogliamo andare avanti? Io potrei pure parlare tutta la
dai, stacco musicale e poi torniamo in diretta
più seria.
Zero serietà.
Take your freedom by the hand. Escape, escape, beagles and minks and rabbits and apes. Escape, escape, beagles and minks and rabbits and apes. Escape, escape, beagles and minks and rabbits and apes. Escape, escape, beagles and minks and rabbits and apes. You'll never get a mess, a place like this. Torture's end. Take your freedom by the hand. And take your freedom by the hand. Escape, escape, beagles and minks and rabbits and apes. Escape, escape, beagles and minks and rabbits and apes.
Torniamo in diretta, vabbè, abbandonato il momento G, è molto simile al punto G di cui ha parlato un altro
non proprio
esponente politico, e torniamo a parlare di cose più o meno serie, in realtà uno spunto di riflessione che nasce da una notizia di cronaca.
Sì, appunto, una notizia di cronaca in Florida, caccia aperta ai pitoni birmani. Vi leggo la notizia e poi magari la commentiamo. Per frenare la strage di animali, questo è chiaramente l'articolo della stampa, per frenare la strage di animali causata dai rettili, lo Stato americano ha indetto una Python Challenge. Detto giusto?
Bravo.
Come sempre sono gli animali a, che credo voglia dire competizioni di pitoni. Come se...
Mo vuoi fare pure la traduzione.
non so, scusate se è poco, Che miseria. Come sempre sono gli animali a pagare il prezzo più caro per la stupidità degli uomini. Siamo in Florida, annoiati cittadini hanno pensato che sarebbe stato semplice ma comunque avventuroso tenersi in casa un bel pitone birmano, magari di quelli che misurano oltre 7 metri e pesano 90 kg. Oh mio Dio. L'impresa sorprendentemente si rivela più ardua del previsto e grazie al cazzo. Dove lo metti un bel po'
che ti gira per casa, no?
Scusa, ti sposti un attimo i tuoi 6 metri e mezzo dopo la testa che devo passare l'aspirapolvere.
E vabbè. Oh cazzo, si è incastrato nel tubo dell'aspirapolvere.
L'impresa sorprendentemente si rivela più alta del previsto, ma dai. E così il temerario padrone decide di sbarazzarsi dello sventurato rettile, liberandolo in natura senza prendere alcuna precauzione. Non gli ha messo, non gli ha messo
peggio dei coccodrilli nelle fogne.
C'è un pre... No, lo dico per i prossimi. C'è un presidente.
Vabbè, possiamo dire che non ci siamo drogati stasera.
No, no, siamo lucidi. No,
però è importante.
Ah, il babbo se ne sta andando, cioè.
Dai, non ridiamo.
Ma c'è partita.
È importante anche dare informazioni utili su internet. Su internet vendono.
Ma non era straight edge questo ragazzo una volta?
Vendono un preservativo di 5 metri che pesa 4 kg, che serve per prendere le precauzioni colpito.
E chiudiamo il microfono.
Dai, no, scusate. Volevo un attimo.
Censura totale.
No, vabbè. No, perché se gli metti in testa. Vabbè, basta. Liberandolo in natura senza prendere alcuna precauzione e soprattutto senza avvertire alcuna autorità. Altrettanto sorprendente è quello che succede dopo. I pitoni in natura si moltiplicano con straordinaria velocità, causando una vera e propria strage di animali. Quello comunque era un trillino di approvazione per la mia battuta. E così, per porre rimedio a questa situazione, lo stato della Florida ha aperto la caccia al pitone, definita Python Challenge 2013. Chiunque può partecipare, si contano già 1300 iscritti e la caccia durerà un mese. Come per ogni gara che si rispetti, sono previsti dei premi per chi abbatterà il maggior numero di pitoni, un riconoscimento particolare per chi farà fuori il più grande. I malcapitati pitoni non hanno più scampo, non resta che augurarsi che un rimedio estemporaneo non si trasformi infine in una tragedia. E questa era la notizia.
La riflessione un po' viene spontanea, nel senso che, come al solito, animali, esseri viventi vengono commercializzati come fossero oggetti, viene permesso questo commercio con notevole vantaggio chiaramente di allevatori e negozianti, e poi una volta che la gente li butta via come si farebbe con un televisore vecchio, una lavatrice vecchia, e poi vengono eliminati perché sorgono problemi. Questo è un atteggiamento che si ha per esempio spesso in molti paesi e anche in Italia, in molte regioni e molte città, nel caso del randagismo di cani e gatti. Ma tanto per rimanere in Italia, si ha in moltissime altre situazioni. Una cosa che vale la pena sottolineare è per esempio il caso della caccia, no? I cacciatori italiani hanno importato dall'Ungheria il cinghiale ungherese, che è molto più grosso, molto più prolifico e si muove anche di più, diciamo, percorre più, ha un territorio più grande del cinghiale italiano. L'hanno importato chiaramente per divertimento, per poterlo cacciare, e poi si scopre che questo cinghiale causa danni alle coltivazioni, questo cinghiale causa danni anche all'ecosistema, al sottobosco e via dicendo, e i cacciatori, che sono in realtà l'origine del problema perché questi animali sono stati importati da loro per il loro divertimento, si propongono come invece soluzione, dicendo: beh, ci pensiamo noi, perché fateceli cacciare, fateceli uccidere anche tutto l'anno al di fuori del periodo di caccia consentito. È una sorta di grottesco cortocircuito, che poi tanto grottesco non è, nel senso che poi alla fine a pagarne le conseguenze sono sempre soltanto gli altri, cioè sono sempre soltanto gli animali non umani, che patiscono l'ignoranza, la superficialità e il cinismo degli esseri umani. Noi chiaramente, partendo dall'assunto che nessun animale si può comprare, perché nessun animale è un oggetto e nessun essere vivente può essere in vendita e può avere un prezzo, può essere una merce, tanto più animali alloctoni, cioè animali che non sono italiani, non sono europei, e che vengono allevati in condizioni disastrose, vengono allevati all'ingrosso, è il caso degli uccelli, di pappagalli, canarini, è il caso dei roditori, è il caso delle iguane, dei serpenti, di tutti quegli animali che vengono considerati quasi fossero degli ornamenti, degli oggetti per abbellire la propria casa, e che poi una volta che non piacciono più vengono buttati via come fossero monnezza, e che causano, ovviamente non per colpa loro, anche notevoli problemi dal punto di vista ecologico.
Sì, infatti, credo che comunque poi, sempre per quanto riguarda gli esempi che stai facendo, a Roma abbiamo il parco della Caffarella, che è invaso dai pappagalli, e non ci sono più altri tipi di uccelli che bazzicano il parco, come chiunque insomma se ne può accorgere, per rendersi conto, pure le tartarughe a Villa Borghese, visto che poi non riguarda soltanto animali esotici, ma anche animali più
comuni che però magari sono, non sono le stesse specie che sono presenti in Italia o in Europa e quindi comunque vanno in conflitto.
In Italia si parla da tanto tempo, per fortuna non è stato ancora fatto, di uccidere, di sopprimere e sterminare le popolazioni di scoiattoli americani che vennero importati dagli Stati Uniti, hanno a loro volta eliminato la popolazione autoctona di scoiattoli e anche qui appunto l'uomo è l'origine del problema, l'essere umano è colui che ha la colpa di questa situazione e però poi pretende di non addossarsene la responsabilità e di ricorrere a una soluzione di comodo che è come al solito quella dello sterminio dei non umani.
E poi è un circolo vizioso perché ricordiamo che animali come i serpenti, insomma, che stanno dentro le teche, hanno bisogno per mangiare dei mangimi che sono topolini, squartati, ben surgelati, impacchettati, così non fa tanto senso, però quello si mangiano, quindi veramente c'è un circolo vizioso infinito.
Va bene, voglio mettere un'altra canzone?
Für alle Hip-Hop Junkies da draußen, Albino, Nasty, Boulevard Boo, Hip-Hop Non-Stop, like this.
Hip-Hop Non-Stop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop Non-Stop, rein mich im Chor. Hip-Hop Non-Stop, eine Bewegung schreit ich vor. Hip-Hop Non-Stop, eine Kunde steigt empor. Hip-Hop Non-Stop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop Non-Stop, rein mich im Chor. Hip-Hop Non-Stop, eine Bewegung schreit ich vor. Hip-Hop Non-Stop, eine Kunde steigt empor. Vom Konsument zum Konstrukteur, agiert's Rap-Akteur. Nasty, geballte Energie, erste Stufe als Freestyle MC. Die ersten Geldversuche, auch wenn die Rufe laut wurden, lass es lieber bleiben. Trainierte ich noch härter, um es allen zu zeigen. Jeder Contest ein Rapfest, wenn du checkst, was ich zu bieten habe. So mancher MC wurde mit der Ware aus dem Saale getragen, durch meine Worte geschlagen. Nur mit Hip-Hop im Gepäck hab ich endlich viele Jams gecheckt, auf der Suche nach Respekt. Nasty am Mikrofon und so manche Bühne wurde zur Burning Zone. Die Spezialisten live, denn wenn ich's Mic ergreif, kocht die Menge. Stylistics Programm und in voller Länge, denn Toy Styles war gestern. Heute ist Premiere, Albino und Nasty. Check die Karriere, die vor uns liegt, weil unsere Quelle nie versiegt. Unerschöpflich, schöpflich aus meinem Repertoire und starte meine Saga. Ziele im Blickfeld, die mir keiner zurückstellt, weil mich keiner mehr auffällt. Millennium, doch erst 1998 und ich freue mich auf das, was kommt. Denn gebombt, gebreakt, gerappt wird ewig. Deshalb lebe ich und liebe ich diesen Scheiß hier, präsentiere und werbe für Hip-Hop, bis ich sterbe.
Hip-Hop non-stop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop non-stop, rein mich im Chor. Hip-Hop non-stop, eine Bewegung schreit es vor. Hip-Hop non-stop, eine Kunde steigt empor. Hip-Hop non-stop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop non-stop, rein mich im Chor. Hip-Hop non-stop, eine Bewegung schreit es vor. Hip-Hop non-stop, eine Kunde steigt empor.
Hier kommt Buhmann, Reime sind so schneidig wie das Schwert von Conan. Der Barbar, der einst der Chef war und nun bin ich dran. Halt die Welt in Atem mit dem Hip-Hop-Flow. Bin süchtig nach der Scheiße wie ein Junkie nach Heroin. Kann ich fliehen, muss an diesem Joint ziehen. Der Kick ist unvergleichlich, Überschuss an Endorphin. Ah, inhalier die Bassdrum. Ich weiß noch genau, wie das alles begann. Denn viel wird heutzutage geredet über Steel Shield. Nicht auf die Charts, konzentrier dich auf das Spiel. Pass auf deine Faust auf, sonst fliegst du aus dem Spiel raus. Fall an deinen Skills, nimm das Mic und rock das Haus. Das ist, was zählt, mein Freund, und sonst nix. Keine Effekte, keine Lügen, keine Tricks. Das ist, was zählt, mein Freund, und sonst nix. Keine Effekte, keine Lügen, keine Tricks.
Hip-Hop non-stop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop non-stop, rein mich im Chor. Hip-Hop non-stop, eine Bewegung schreit es vor. Hip-Hop non-stop, eine Kunde steigt empor. Hip-Hop non-stop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop non-stop, rein mich im Chor. Hip-Hop non-stop, eine Bewegung schreit es vor. Hip-Hop non-stop, eine Kunde steigt empor.
Es ging alles so harmlos an. Ein Derrick Beat, hier war zum Hören dran. Und dann, Hip-Hop zog mich in seinen Bann. Und wann? 1988, ich kam und ich konnte diesem Beat nicht widerstehen. Nicht entgehen, nur in diese Richtung sehen. Im Rhythmus drehen und bequem in Regel höher drehen. Zum ersten Mal gehört, positiv verstört, nicht empört, einfach unerhört, gut bereit. Der Funk, den ich hab, ging sofort ins Blut, machte mir Mut. Positive Energie, die sich entlohnt. Der Hut fasste mir sofort, egal wo er ist mein Hammer dort. Besser als Sport, wäre als Mord. Ich höre ihn im Akkord, mein Lord, du hast ein Wort. Egal ob du short und ob du strong, beim wahren Hip-Hop haben alle gewonnen, werden alle gewinnen. Nein, nicht finanziell, sondern kulturell gewinnen. Ein kulturelles Erbe, für das ich werbe. Erfolgreich hoffentlich, natürlich, sicherlich. Bist du aktiv, grüße ich dich. Wenn nicht, dann versteck dein Gesicht und male und spraye, tanze und breake, rap und take. Look at the old school, sei kein Fool und zeige Respekt, den er verdient. Ansonsten wird dein Dick für immer vermint. Yeah.
Non-stop, fließt in mein Ohr. Hip-Hop, non-stop, rein mich im Chor. Hip-Hop, non-stop.
eine Bewegung schreitet vor. Hip-Hop nonstop, eine Kultur schreit empor.
Yeah, Albino, Nasty, Nonstop, Rocky yeah, Shit, yeah. New Mark Studio, Hip-Hop underground, Unstoppable, The Battalions,
E allora, una notizia di qualche giorno fa, però ve la diamo un po' in ritardo perché ce la siamo scordata. La prendiamo dalla rete, dal sito directaction.info. 31-12, alcuni esseri umani festeggiano la conclusione di un anno di merda compensando la propria alienazione con falsi programmati divertimenti. Questa è una delle tante feste create dal capitalismo per incrementare i profitti e per rendere più sopportabile alle persone la loro condizione di schiavi volontari. Ci sono però individui che non hanno scelto le proprie catene e i cui corpi devono venire eliminati o mercificati per il funzionamento del sistema. Gli animali negli allevamenti, zoo, laboratori, i reclusi nelle carceri, CIE e strutture psichiatriche, le popolazioni indigene schiacciate dall'avanzata del progresso, le persone sotto i bombardamenti degli stati democratici occidentali, le vite distrutte dalla violenza di genere, eccetera. Noi non festeggiamo a comando, ma gioiamo di ogni singola azione che apre una breccia nell'ordine costituito, di ogni atto di vendetta e resistenza. Per questo, nella notte del 31 dicembre, abbiamo deciso di festeggiare a modo nostro attaccando una macelleria a Milano, bloccando le serrature con acciaio liquido, versando vernice sull'ingresso, danneggiando l'insegna e rompendo quattro vetrate a martellate. Firmato, individualità tendenti al sabotaggio. Ok, fine delle notizie.
Aspetta, allora iniziamo a dare qualche appuntamento. Partiamo con il 5 e il 6 febbraio 2013, due giornate di mobilitazione per la liberazione di Marco Kamenisch in Italia e in Svizzera. Martedì 5 febbraio il presidio al Palazzo Svizzero di Piazza Cavour a Milano a partire dalle 10 e alle ore 17 aperitivo e assemblea in Villa Vegano occupata in Via Litta Modignani 66 a Milano.
Okay, altro appuntamento, anche questo, come questo su Kamenisch, preso dal sito informazione.info, ne avevamo dato un po' notizia la scorsa settimana, nel senso ci abbiamo fatto la puntata. 9 febbraio, tavola rotonda sulle correlazioni tra antispecismo, antisessismo, intersessualità e omotransfobia, liberazione generale. Dal 9 febbraio, dalle ore 10 fino a sera, al Teatro Storico di Osteria Nuova, via Roma 448, in Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Dibattiti, interventi di varie persone, proiezione di un video e poi di diversi video in realtà, e poi alle 21:30 spettacolo teatrale One Human Show, buffet vegan a pranzo e a cena, prenotazione obbligatoria. Per prenotazioni scrivere egon.botteghi@gmail.com. E un altro appuntamento, sempre anche questo preso da informazione.info, a El Paso a Torino, presentazione di Focal Foc e Benefit Terra Selvaggia, 9 febbraio dalle 18 a mezzanotte. Sabato 9 febbraio 2013, Benefit Terra Selvaggia, dalle 18 presentazione del libro Focal Foc, Goliardo Fiaschi, Una vita per l'anarchia, dalle ore 21 cena vegan Benefit, dalle 23 in concerto Ethno Pyro, Ribbon Inc e Noceppi Burgos, penso di averlo detto bene. A seguire DJ Set, e anche qui per informazioni sul sito informa-azione.info.
Ancora altre notizie da esseranimali.org. Troviamo in sciopero della fame per abolire la detenzione dei cani alla catena. Un attivista di Ravenna ha deciso dal 1 gennaio di scioperare, appunto, non mangiando ma assumendo solo acqua, tisane non zuccherate e sale, per diciamo mantenere al minimo le sue potenzialità, appunto per vietare la pratica dei cani a catena. Come sapete, ognuno di voi sarà capitato di vedere cani tenuti alla catena. Per questi animali la vita, le sensazioni e le emozioni non vanno oltre quei pochi metri di movimento che sono loro concessi. E in questo caso sono i comuni, appunto, a legiferare, e questo attivista chiede alla regione Emilia-Romagna di vietare questa pratica. Un'altra notizia. sempre questo da fermare Green Hill, il 19 febbraio 2013, Palla Giustizia di Brescia, si terrà a Brescia la prima udienza del processo contro 14 persone arrestate e denunciate il 28 aprile scorso con l'accusa di aver preso parte alla liberazione di 70 cani beagle dall'allevamento Lager Green Hill di Montichiari. Ci sarà un presidio e una conferenza stampa in sostegno delle persone imputate della liberazione. E niente, partecipate.
Perfetto, allora direi che possiamo salutarci anche questa sera e diamo un attimo i nostri contatti: www.radiopossum.blogs.org. Lo imparerò forse un giorno.
E poi e
se volete scriverci,
lagazzaladra@inventadi.org.
Perfetto, allora un saluto a tutti e a tutte, soprattutto a chi è, non è privato della sua libertà personale, sia esso animale, essere umano, non animale.
Ciao!
Ciao!